Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard l'8 agosto 1963. Il titolo di questa conferenza è L'assessment della R2H. Questo nastro dura 75 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. L'8 agosto a D13. La cifra 8 è un simbolo di denaro. In effetti la sua etimologia originaria era due borse di denaro messe una sopra l'altra. Pitagora, quando ritornò, ci diede questo dato, ed eccoci in Grecia, all'apice della cosa migliore e più nuova, la numerologia. Oh, siamo nella sala conferenze sbagliata. Ci sarebbe da ridere se si considera ciò che l'uomo ha considerato come conoscenza in certi periodi del passato. Molto bene. Eccoci qui, corso di istruzione speciale di St. Hill, e oggi ho qualche buona notizia per voi, e cioè lo sviluppo della lista 1 per la R2H. Vi mostrerò in che modo potete sviluppare una lista 1. Poco importa se atterrate nel bel mezzo di Pago Pago o in un posto del genere e non avete il becco di un libro di testo, potete sempre sviluppare una lista 1. C'è voluto davvero un bel da fare. Non esagero. Non sarebbe possibile esagerare le difficoltà che vi erano implicate. La R2H è un procedimento, come vi ho detto ieri, durante la conferenza di ieri, con un nuovo fondamento logico. C'è un nuovo fondamento logico in relazione a quel procedimento. Questo, in effetti, è il procedimento del livello 2, del livello di caso 2. E la R2H passa realmente per entrambi i canali, ma non è diretta solo ad OT. Così avete la tappa di clear. Perché potete avanzare lungo questo procedimento e presto o tardi comincerete a vedere degli aghi liberi. Ed è molto probabile che nel percorrere questo procedimento si verifichino quel genere di fenomeni. Non necessariamente con ogni caso. Alcuni casi finiranno a capofitto in una GPM in modo tale che dovrete passare alla 3N per portare a termine quella specifica GPM e poi tornare alla 2H. Proprio come potete passare dalla R3R alla 3N e poi tornare indietro. Beh, dato che potreste passare alla 3N e poi tornare alla R2H, siete ora alle prese con un procedimento per un caso di livello 1. Questo li spedirà dritti dritti fino in cima al percorso. Ma se siete semplicemente alle prese col normale corso degli eventi umani, evitando qualsiasi idea di GPM, senza curarvi di cercare di ripulire la traccia in quella specifica direzione, il PC indubbiamente si allontanerà dalla traccia e voi comincerete ad avere fenomeni di key out. Vedete in che modo sarebbe molto probabile che quel procedimento in teoria si ramificasse? In altre parole, voi continuate a percorrere il procedimento stesso, alla fine producete una traccia che appare alquanto diritta e alquanto pulita e che vi trasmette la parvenza di un caso di livello 2, cioè clear, capite? E questo avverrebbe con beneficio di key out e ago libero. E probabilmente trovate i fenomeni e forse questo, perché voi capite che ciò non è dovuto a questo procedimento. Tuttavia, avendone fatti talmente tanti, è piuttosto facile fare delle previsioni sull'andamento di un procedimento. E otterreste un fenomeno che apparirebbe molto simile a... E qui si tratta semplicemente di R2H pura, vedete? Otterreste un fenomeno che apparirebbe molto simile a un livello di caso 2. Tuttavia è un caso di livello 2 key out. In realtà la traccia intera della persona non le è disponibile, ma essa mostrerebbe tutti gli attributi dello stato di clear, secondo tutte le sue definizioni. Benissimo. Ora, se in questo introducete il fatto che quando entrate in collisione con una GPM passate alla 3N, allora avete un procedimento che va in direzione di un caso di livello 1. In altre parole, potreste prendere la R2H, combinarla con la 3N quando necessario e andare a finire a un caso di livello 1. Voi capite che questo procedimento ha questa ramificazione, questa diramazione nel suo percorso. Quindi questo entra inaspettatamente a far parte di ciò che ora chiamiamo, veramente voi non avete ancora cominciato a chiamarlo così, ma si tratta di Scientology 3. Scientology 3 era stata più o meno sospesa in favore di Scientology 4. I livelli di Scientology. Di recente è stata emessa una policy letter che suddivideva Scientology in 5 livelli. C'era Scientology 1, che è per il pubblico. Questa è Scientology a livello di PE. e siete tutti quanti pregati di contribuire con qualunque dato riteniate sia vitale e necessario includere in essa. Poi c'è Scientology 2, che è guarigione, cosa con cui non abbiamo avuto troppo a che fare. È la cura del corpo e così via. E i livelli di HPA, HCA contengono probabilmente un bel po' di Scientology 2. Quindi c'è Scientology 3, e questa consiste in auditing avanzato, in corsi avanzati dell'Accademia, cose di quel genere, che puntano verso la zona di clear, quei fenomeni che abbiamo avuto nel passato. Ora, si dà il caso che non sia una zona ben rifinita, perché siamo usciti da quell'area per entrare in Scientology 4. E ciò ha persino provocato non pochi mal di testa a qualcuno di voi, perché era stata necessaria un'accelerazione nella ricerca. E l'area verso la quale si stava effettuando la ricerca era, naturalmente, OT. Dunque, questa è Scientology 4. E il materiale che state imparando in questo momento è Scientology 4. E poi c'è Scientology 5. E Scientology 5 è costituita dai livelli sociali, politici e organizzativi di Scientology. Rappresenta un decollo dal livello di OT. Non si tratta semplicemente di Scientology applicata ai problemi politici. Sarebbe una denominazione scorretta, anche se in un libro di testo apparirebbe in quel modo. Non si tratta affatto di ciò. Si tratta in realtà di un che azioni intraprende uno T per risolvere le cose? Questo la rende un soggetto alquanto diverso, no? Ad ogni modo, è interessante il fatto di aver ripreso un po' del lavoro che è stato svolto in precedenza in Scientology 3 e di averlo portato avanti fino a una qualche conclusione. Ora, voi non siete realmente interessati alla routine 2H, e probabilmente dovremmo darle un altro nome. Probabilmente voi non siete interessati alla routine 2H, che tra l'altro è applicabile anche a Scientology 2, vedete? Alcune delle sue versioni, molto più facili da fare, qualcosa del genere. Voi siete interessati al modo in cui la R2H si applica a Scientology 4, che è OT. Ora, voglio farvi notare, e qui si tratta solo di una nota marginale, che queste cose combaciano con le classificazioni così come esistono oggi. Così avete un auditor di classe 1, egli è in grado di ascoltare. E avete un classe 2, bene, egli probabilmente potrebbe curare qualcosa e percorrere un procedimento ripetitivo e i CCH, qualcosa del genere, raggiungere e lasciare. Avete l'auditor di tipo Scientology 3. Bene, lui potrebbe produrre un essere umano migliore. Quello è il livello dell'essere umano migliore. Scientology 4, auditor di classe 4, state puntando a OT. E 5, stiamo puntando verso un universo sano. Perciò questo è simile alle vostre classificazioni e credo che troverete che sia molto ordinato avere il soggetto organizzato in questo modo. Per esempio, potete schiaffare sulle copertine dei libri, uno dopo l'altro, Scientology 1, pubblicazione perfettamente sicura per il pubblico generico, vedete? Per esempio, proprio in questo momento c'è il cronista di un quotidiano che si aggira qui intorno. Noi gli stiamo fornendo Scientology 1, che naturalmente è più o meno l'unica cosa con cui dovrebbe avere a che fare. Proprio ora non sa neppure che cosa stia osservando. Vedete? Lui crede di essere venuto qui per investigare sui nostri matrimoni. Pazzesco. Comunque, ha avuto una copia del libro di Reg e probabilmente ha dato un'occhiata al titolo, spero, e probabilmente ne ha letto un po'. Ad ogni modo, stiamo sistemando questa cosa secondo un certo ordine. Stiamo raddrizzando la cosa in un modo o nell'altro. Lui sta cercando del sensazionalismo, così noi gli forniamo del sensazionalismo a livello 1. Vedete? Ciò porta un po' più di ordine nel soggetto. Invece di essere semplicemente sparso in tutte queste attività, beh, noi possiamo suddividerlo nei suoi vari materiali. E questo diventa possibile solo perché stiamo raggiungendo un elevato grado di successo in ciascuno di questi livelli. Abbiamo raggiunto un bel po' di conseguimenti nei livelli inferiori. E abbiamo bisogno di codificazioni e di pubblicazioni. E nel ripubblicare e codificare e quel genere di cose abbiamo bisogno di denominazioni. Ora, è molto sbalorditivo per voi avere un procedimento che avanzi attraverso più di uno di questi livelli, che consegua differenti cose a livelli differenti e così via. Ed è fenomenale il fatto stesso di avere un tale procedimento. Esso si sposta qua e là, risolve quella cosa chiamata rottura di ARC. Beh, ci sono molti modi in cui potreste risolvere quella cosa chiamata rottura di ARC. Vi sono probabilmente molte versioni di procedimenti con i quali potreste risolvere le rotture di ARC. Perciò probabilmente vedrete che questo materiale si distribuisce in questi vari livelli. L'ARC, la semplice spiegazione di cosa sia l'ARC, livello 1, vedete? Forse tipi di ARC specifici e diretti verso varie parti del corpo e quel genere di cose, e forse OW e quel genere di cose costituirebbero le applicazioni curative dell'ARC. E a livello di clear, naturalmente, state cercando di accrescere l'ARC di qualcuno. Potete fare delle cose notevoli se vi occupate delle loro rotture di ARC di questa vita. Sarebbe piuttosto fenomenale fare ciò. Bene, l'ARC è stata con noi per un bel po', e spingere così in alto ciò che si richiede all'ARC, la teoria dell'ARC, il triangolo di affinità, realtà e comunicazione, dare tanta enfasi a questo e dire «Molto bene, proviamo a spingerla in Scientology 4, UT». Beh, questo equivale davvero ad andare in cerca di violente sfuriate. Perché è ovvio che se si mette una tale enfasi sulla teoria dell'ARC, allora qualunque piccolo punto debole ci possa essere su una qualsiasi scala finirà col manifestarsi. In altre parole, dovrete veramente sapere di che cosa si tratta. Non abbiamo preteso molto a questo proposito finora, ma ora stiamo pretendendo tutto. E, ci picchia, alcuni dei nostri, non molti per fortuna, ma c'erano dei vuoti. C'erano dei vuoti nella nostra conoscenza dell'ARC. Si potrebbe dire che non toccava un numero sufficiente di cose o non era abbastanza completa per svolgere il compito nella sua totalità. Va benissimo far funzionare una macchina. Diciamo che siete in grado di far funzionare proprio bene una macchina e le cose vanno avanti tranquillamente. E poi aumentate il carico di lavoro. Vedete, ed essa comincia a surriscaldarsi un pochino e la sua longevità sembra accorciarsi e quel genere di cose. E se voi aumentate ancora un po' il carico di lavoro, allora qualunque collegamento fatto male o qualunque pezzetto di metallo debole finirà col saltare. Vedete? E questo è più o meno quello che è successo all'ARC e alla scala CDII. Ora, quelle due cose insieme avevano bisogno di una revisione. E io ho effettuato una revisione empirica di questi elementi. Ora, la R2H ha solo un punto debole, cioè la lista che usate per l'assessment. È l'unico suo punto debole. Premesso che ci sia un auditor in grado di ascoltare, premesso che ci sia un emitter in grado di reagire, premesso che ci sia una buona volontà di qualche tipo nel corso della seduta di auditing, beh, la macchina è piuttosto tollerante in quelle parti, vedete? L'R2H funzionerà benissimo, voglio dire, potete persino prendere cantonate, pasticciarla qua e là e fare degli errori ed essa non fallirà. Ora, il punto nel quale fallirà con un crollo totale sarebbe nel fare una lista di assessment sbagliata. Potrebbe contenere un sacco di cose non necessarie, ma se ne mancasse un solo ingrediente, allora la carica oltrepassata del caso non verrebbe localizzata. E voi riuscireste a restimolare il caso a certi livelli, ed esso alla fine arriverebbe a bloccare il tone arm, perché la carica sarebbe stata piazzata scorrettamente e sarebbe come incapsulata qua e là, e la traccia non si raddrizzerebbe. Vedete il rischio che c'è? In altre parole, potreste mancare la carica su una rottura di RC o su un'altra rottura di RC senza far crollare il caso. Questo con una rottura di RC o l'altra. Ma se uno specifico tipo di carica molto importante dovesse essere assente dalla lista per tutte le rotture di RC, alla fine quella carica sopraffarebbe il PC e avreste come risultato un bel tone arm alto e bloccato e un PC con una rottura di ARC e così via. In altre parole, il limite di questo particolare procedimento sarebbe rappresentato da quante cose può toccare la lista che viene usata. Perciò questo è il punto debole di questo procedimento, la lista. Perciò dovetti sudare, lamentarmi, armeggiarci, riesaminarla accuratamente, risperimentarla e ho trovato alcuni dei sistemi più sofisticati, sapete. Queste cose potrebbero formare un'intera psicoterapia all'Università di Londra o in qualunque altro posto insegnino questa roba qui in Inghilterra. Sul serio, sapete, sarebbe semplicemente meraviglioso. Interi nuovi sistemi di concatenamenti e tutto questo genere di cose. Bellissimo! La logica in esse, impeccabile! Vedete? Ma non funzionavano! Questo era tutto ciò che c'era di sbagliato in esse, come nella psichiatria moderna. È terribilmente convincente, ma non funziona! Ora, quella lista, con il suo rischio di impantanare un caso, qualora manchi un tipo importante di carica, voi capite che potete mancare la carica su di una rottura di RC e poi beccare quella seguente, e poi mancare la vera carica sulla rottura di RC successiva e beccare le due che vengono dopo, e non rovinerete nessuno, vedete? Ma se quel tipo di carica è uniformemente assente su quella lista, presto o tardi il vostro PC sarà spacciato. Perciò, qual è la configurazione completa della lista? Qual è la formula che fa di questa lista una lista che possa toccare tutto completamente? Beh, riderete quando alla fine ve la mostrerò, poiché si tratta sempre di cose semplici. Sembra che chiunque possa scoprire qualcosa di complicato. Cioè, sembra molto facile. La gente salta fuori e scopre i plutoni che scorrono dentro i neuroni e le fantastiche formule chimiche che vanno avanti per 8 pagine per fornirvi un miglior rossetto. Si tratta di cose semplici. È nelle cose semplici che risiede il genio della situazione, vedete? Sono quelle per cui potete semplicemente fare i salti mortali. E si ritorna a quel punto. Cos'è che fa di un auditor un buon auditor? Alla fine lo abbiamo suddiviso in 5 punti. E sono tutti punti fondamentali. Quando non riuscite a far sì che si audisca in qualche HGC o in un posto in cui fate la supervisione dell'auditing, osservate questo. Tornate su quei punti e scoprirete che ce ne sono 1 o 2 che sono semplicemente out in modo pazzesco. Neanche in modo lieve. Sono proprio out in modo pazzesco. Ma ridurre l'auditing a soli 5 fondamenti è parecchio incredibile. Ora, la scomposizione di un ciclo di comunicazione, la scomposizione del ciclo di auditing e quel genere di cose, queste cose sono terribilmente semplici. Ma ci vuole un certo lavoro di scoperta, come questa della linea di Izza. Sono sicuro che quando avete visto la linea di Izza ve ne siete stati lì a dire «Sì, sì, sì, naturalmente, è semplice». Beh, francamente, quando si scopre questo genere di cose, ci si sente come un perfetto idiota. Molto autoinvalidante, sapete? È come se aveste continuato a sbattere continuamente contro una roccia e infine foste tornati indietro a dargli un'occhiata e aveste detto «Ehi, è una roccia!» e non l'avevate mai notata. Nessun altro l'aveva mai notata. Era lì! Vedete? Queste sono le scoperte che non sono da poco. E sono le scoperte di questo genere che infine hanno rifinito quell'altra lista in modo che essa facesse semplicemente saltar via gli engram, sapete? Bang, bang, bang! E potreste metterci qualsiasi tipo di significanza di cui abbiate mai sentito parlare e potreste ancora mancarla su questa lista. Perciò sarà meglio che vi dia la formula di derivazione. E questa è una formula di derivazione. Vi darò l'intera formula di derivazione. Non vi darò una sua qualche piccola abbreviazione. Voi, tra l'altro, non usate questa formula completa nel compilare la lista 1, ma potrei mostrarvi un trucchetto molto astuto mediante il quale potrete usarla senza dover fare l'assessment fino all'infinito. Ora, funziona così. La scala CDII ha una fascia superiore e una fascia inferiore. Ed è su questa fascia che noi tutti siamo cascati. Dunque, ecco la vostra scala CDII. Curiosità, desiderare, imporre, impedire. Siete molto ben consapevoli della scala CDII. Ma ciò è solo una parte della scala. Ci bastava solo quella parte per fare tutto ciò che stavamo facendo fino a questo momento. E il fatto che mancasse il resto della scala non era la fine del mondo. Ma quando ci imbattiamo in qualcosa come la R2H e le rotture di ARC, Se non abbiamo quest'intera scala, siamo nei guai. Bene, in che cosa consiste l'intera scala? C-N, conoscere o conosciuto e non conosciuto. Beh, guardate, esaminiamola. Che dire di quel conoscere? Beh, conoscere è già... Avete dovuto postulare di non conoscere al di sopra di esso. Ma quello non è ancora non conosciuto. Capite? Il non conoscere sta al di sopra di questo. I quattro postulati di base sono già inclusi in questa cosa e non ne abbiamo bisogno perché quelli misurano semplicemente i miglioramenti di caso. Di questo invece abbiamo bisogno. Conosciuto, non conosciuto. Perché è appropriato? Come mai? È elementare, mio caro Watson. Non si diventa mai curiosi di qualcosa che si conosce. Voglio dire, sono queste cose dannatamente stupide, idiote, capite che... Perciò la knowingness deve essersi disintegrata, perché sappiamo che mano che un caso progredisce, la sua knowingness aumenta. Quindi, a mano che il caso progredisce, la sua knowingness aumenta. Di conseguenza, stiamo per forza scaricando assenza di knowingness. E questo ci dice che le cose devono essere sconosciute prima che si possa anche solo entrare nella scala CDEE. Questo ha l'aria di farsi interessante. E scoprirete che una parte molto ma molto interessante delle rotture di RC è costituita da assenza di knowingness. Sapete, il dato non conosciuto lo abbiamo persino nelle nostre logiche dei primi tempi. Qualcosa di non conosciuto può causare una confusione e così via. E quello è ovviamente il suo posto. Perciò, strano a dirsi, quello fa parte della vostra scala CDEE, che è la scala del modo in cui la persona osserva le cose. Ma quella non è la scala completa. Mi spiace dovermi addentrare ancora in questa cosa, ma che cos'è questo? Questo è il nulla. Il nulla. Appartiene alla scala CDEE, che ci crediate o meno. Il nulla. Non è né conosciuto né sconosciuto. Non c'è nulla lì da impedire, imporre, desiderare, di cui essere curioso, che possa essere non conosciuto o che possa essere conosciuto. Non c'è proprio nulla lì. E questo è anche piuttosto ovvio, no? Infatti è di un'evidenza idiota. È semplicemente un'assenza. Tutto qui. Non avete qualcosa da impedire a quel punto. Questo è il meccanismo della pantera nera. E ci si sente ancora più idioti riguardo al fatto che compaia qui quando ci si rende conto che c'è già nel libro 1. È il meccanismo della pantera nera. Ignora la cosa. Non fare niente al riguardo. È semplicemente un livello di non azione. Piuttosto sinistro. Ciò non significa nessuna RC. Non siamo ancora nella RC. È semplicemente, potete impedire delle cose. Bene, che dire del non fare semplicemente nulla riguardo ad esse? Proprio nulla. Naturalmente si tratta di uno di quei meccanismi scontati, perché è un fatto di routine che l'uomo non faccia nulla riguardo alle cose. Questo è uno dei suoi meccanismi migliori. In effetti nessun governo sulla Terra potrebbe essere così com'è se non si fosse specializzato in questo. Non si fa nulla al riguardo finché è troppo tardi o qualcosa del genere, il che è semplicemente ancora non fare nulla al riguardo. Benissimo. Va bene. Ma c'è dell'altro su questa scala? Sfortunatamente c'è un altro punto, amici. Ed è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È questo. Ne abbiamo parlato. Sappiamo che esiste. L'abbiamo avuto con noi. Voglio dire, tutti lo conoscono. Ma noi sappiamo tutto di esso e così non lo abbiamo mai definito. Ma la cosa fondamentale di questo consisteva nel dargli un nome. Nel trovare una parola che gli desse un nome e che comunicasse. Che comunicasse. E questa è F. Falsificare. Dopo non aver fatto nulla al riguardo, dopo che lì non c'è nulla, si può falsificare. Non state impedendo qualcosa, potete falsificarlo. Non è che non stiate facendo nulla al riguardo, lo state falsificando. Ovviamente questo mette lì qualcosa d'altro. Perciò tende a capovolgere di nuovo l'intera scala, invertendola. Vedete, dopo che siete scesi lungo tutta la scala, com'è che la ricominciate da capo? Beh, c'è la C in cima, conosciuto, che diventa falso. E poi, naturalmente, non siete a conoscenza della falsità. E poi, naturalmente, siete curiosi di ciò, delle sue falsificazioni e così via. E questa scala gira in tondo di continuo su quella base, ma è sempre la stessa scala. Essa tocca livello dopo livello, dopo livello, dopo livello, fino in fondo, semplicemente percorrendo quest'unico punto. Quindi questo è ciò che fa invertire la scala. Perciò c'è una probabilità che in questo universo non vedrete quasi mai la C. Probabilmente l'intera scala è al di sotto di F. Quella parte della scala della RC, quindi con la quale sta lavorando la maggioranza delle persone e così via, sta al di sotto di F. Perciò vedete che, man mano che scendete lungo la scala, sono richieste tutte quelle designazioni primarie per poter produrre le armoniche inferiori. Capite quello che voglio dire? Lasciate che vi faccia un esempio. Lasciate che vi faccia l'esempio di una scala tremendamente involuta. C, li faremo molto piccoli. C, N, C, D, I, O, F, N, C, D, I, O, F, N. Vedete? Vedete che cosa si verifica? Ecco, tutta la scala continua ad andare verso sud. Perversioni delle perversioni, falsificazioni delle falsificazioni. Vedete? Alla fine trovate le scienze moderne, se andate abbastanza verso sud. Tutto basato sulla falsa premessa che l'uomo è fango. Vedete? Qualcosa del genere. E poi potete proseguire per tutto il percorso. Rendo l'idea? Beh, questo è il modo in cui la cosa si inverte. Quindi, eccolo lì. La cima C, N, C, D, I, O, F, 0 F. Non è una O, è uno 0. Probabilmente sarebbe meglio indicarlo con una Z. E quella è una fascia completa. E ci vuole ciascuno di quei livelli per fare una fascia completa. E fin tanto che avevamo solo la scala CDII, questa era molto pura e molto elevata, ma non potevamo occuparci dell'aberrazione. Non potevamo occuparci della cruda aberrazione di un engram, perché non avevamo abbastanza inversioni inferiori, perché la scala non era completa, perciò non potevamo invertirla. In ciascuna fascia c'erano più cose di quelle che avevamo, e le cose che mancavano erano conosciuto, non conosciuto in cima e zero e falso giù in fondo. E si potrebbe dire che abbiamo un ciclo completo della scala. Ora vi mostro un'altra volta che il ciclo può invertirsi di nuovo. Invece di conosciuto, ora avete falso. Quindi esso scende a... avete un non conoscere la falsità. Vedete? Siete curiosi della falsità. Poi c'è il desiderio della falsità. L'imposizione della falsità. Vedete? E poi scendete l'impedimento della falsità. E poi nessuna falsità. E poi avete falsità riguardo alla falsità. Lo vedete questo? E continuate a fare delle aggiunte in questo modo e avrete livelli inferiori sempre più involuti. Vedo che siete un po' sconcertati. Ora, cos'è che non riuscite ad afferrare di tutto questo? Cos'è che vedete qui che non capite? Mi sembrava che fosse perfettamente ovvio. Tra parentesi, state osservando una sola fascia. Quando osservate la scala completa come questa, state osservando una fascia della vecchia scala del tono. Questo è evidenziato. Potete prendere scienza della sopravvivenza, la vecchia scala del tono di un tipo o dell'altro, e prendiamo una sola fascia. Scendiamo di una fascia soltanto. Andiamo da 1 a 2. Diamo un'occhiata. Diciamo da 2 a 1. Scoprirete tutti quei livelli tra 2 e 1 e scoprirete che si trovano su un'armonica dei livelli superiori. Una scala pura, la chiamate scala CDII solo per mancanza di un termine migliore in questo particolare momento, essa è così inimmaginabilmente elevata che probabilmente non viene mai concepita. è terribilmente in alto. E la maggior parte delle scale che vediamo e così via hanno già falsità a livello di knowingness. Vedete? È un falso, un falso, un falso, un falso. Guardate quello che vi insegnano a scuola. George Washington non abbatté mai nessun ciliegio perché era un inglese e gli inglesi sono uomini da frutteto o qualcosa del genere. Aspettate, vedrete quella leggenda andare avanti abbastanza a lungo fino a che farà blong e scenderà di un altro livello, capite? Molto interessante. Perciò tutta la verità, o le azioni, o i dati, o quasi qualunque altra cosa, scende lungo la scala CDII. In questo modo, conosciuto, non conosciuto, curioso, desiderare, imporre, impedire, non fare nulla, falsificare. Lo vedete questo? Benissimo. Qui abbiamo i nostri vecchi amici A, R e C. Facile. Qui avete l'ARC per l'episodio, quella è per l'episodio stesso, ora ci addentriamo nella R2H, e poi qui abbiamo l'episodio precedente, capite? E abbiamo A, R e C per l'episodio precedente. Ce l'abbiamo per l'episodio sul quale stiamo lavorando e ce l'abbiamo per un episodio precedente, vedete? Ciascuno di quei livelli ne ha 6. Ce li abbiamo per l'episodio, ce li abbiamo per l'episodio precedente. Capite? E poi, tanto per divertirci, nel caso che qualcuno non abbia afferrato il messaggio e così via, su ciascuno mettiamo, allo scopo di far veramente saltare all'occhio la cosa, mettiamo un withhold mancato. E da questa parte, naturalmente, c'è un withhold mancato precedente. Ecco la vostra lista 1. Ve la lascio digerire per un minuto. Quella è la lista 1. Ora, quelli sono effettivamente tutti i livelli possibili che daranno una qualche reazione su chi che sia riguardo a qualsiasi cosa. Quella è una rottura di ARC ben esposta, amici. Ciascuno di questi livelli, conosciuto, non conosciuto, curioso, desiderare, imporre, impedire, non fare nulla, falsificare, ciascuno di questi livelli ha 8 domande. Ciascuno di questi livelli ha 8 domande. E quelle 8 domande costituiscono l'atteggiamento, la realtà e la comunicazione dell'episodio, capite? L'atteggiamento, la realtà, la comunicazione e un withhold mancato. E poi c'è un episodio precedente con una carica oltrepassata dell'atteggiamento, della realtà, della comunicazione e del withhold mancato. Vedete? Ci ho inserito il withhold mancato solo per sfizio. Scoprirete che si tratta di un sacco di roba. Questa è una lista completa. Ora potete tirare le somme matematicamente. Ci sono 8 domande. Potete contarle. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci sono 8 domande per ciascun livello e ci sono 8 livelli, e questo è il seguito della mia battuta iniziale riguardo alla cifra 8 all'inizio della conferenza, e avete 8 volte 8 che vi dà 64 domande. E queste sono tutte le domande che ci sono. Ecco una lista 1 al completo, che consisterebbe di 64 domande separate. Capite come svilupparla? Vi sto insegnando come svilupparla. Non sto cercando di darvi una lista. C'è qualcuno seduto là dietro che pensa, beh, tra un attimo ci darà la lista e così via. Quello non è ciò che sto per insegnarvi. Vi sto insegnando come sviluppare questa cosa. Parto dal presupposto che siate a pago pago. In un modo o nell'altro vi siete scontrati con l'asteroide sbagliato o qualcosa del genere e state cercando di rimettere insieme Scientology e di percorrere un po' di R2H su qualcuno. Ed eccovi lì. Come fate a mettere insieme una lista 1? Eccovi la lista 1. Una cosa molto importante. 64 domande. In realtà a questo stadio del gioco non mi importa di ciò che fate con le 64 domande. È solo che qui c'è la totalità di tutte le possibili combinazioni di una carica da rottura di RC. Quelli sono tutti i tipi di carica che ci potrebbero essere su una rottura di RC. Ora potete inventarvi un'intera serie di domande aggiuntive. O potete inventare delle domande aggiuntive come dei matti. Non mi importa se lo fate. Magari alcune di esse comunicheranno, altre magari no. Ma in realtà esse rientreranno in queste. E non saranno cariche principali che costituiscono cariche oltrepassate degne di considerazione. Ora, questa lista, con le sue 64 domande, vi dà delle possibilità di applicazione veramente interessanti, così che non dovrete fare l'assessment delle 64 domande. Beh, per prima cosa facciamo l'assessment della scala CDII sull'episodio. E poi prendiamo la read più ampia di quell'assessment e passiamo lateralmente alle 8 domande relative all'episodio. Perciò questo vi lascia con una totalità di 8 più 8. 16 domande per l'assessment. Vi sto mostrando che ci sono dei trucchetti mediante i quali potete suddividere questa cosa. In altre parole, escogitate qualche nome comunicativo per ciascuna di queste cose. Beh, per esempio, imporre, metteteci troppo. In questo momento state continuamente usando la scala di impedire, continuamente. Un atteggiamento rifiutato, una comunicazione ignorata, quella è veramente la scala di impedire. È una cosa sconosciuta, è un'altra cosa sconosciuta e così via. Ma potete dire, c'era qualcosa di conosciuto riguardo all'episodio? C'era qualcosa di non conosciuto riguardo all'episodio? C'era della curiosità riguardo all'episodio? C'era del desiderio nell'episodio? C'era un'imposizione nell'episodio? C'era un impedimento nell'episodio? Oppure per imposizione dite troppo di qualcosa nell'episodio? C'era un nulla che ti ha turbato nell'episodio? Oppure era qualcosa che era falsificato? Ora, una di quelle cose reagisce e allora avete la vostra scala standard che naturalmente potreste metterla su delle piccole schede separate ed essa è espressa su misura per il livello dal quale proviene. Vedete? Quell'episodio aveva un atteggiamento non conosciuto? Aveva una realtà non conosciuta? C'era una comunicazione non conosciuta? In quell'episodio era una ristimolazione di un precedente atteggiamento non conosciuto? La ristimolazione di una precedente realtà non conosciuta? La ristimolazione di una precedente comunicazione non conosciuta? E naturalmente la ristimolazione di un precedente withhold mancato. Le domande relative ai withhold mancati sono sempre le stesse, non un withhold mancato non conosciuto, capite? Ma semplicemente c'era un withhold mancato? I che vi lascia con la I di impedire? Potete cancellare con una crocetta lo 0? Ed F, potete lasciare la F. Ora, se avete intenzione di fare solo una lista breve, questo vi sarà di aiuto. Quindi le uniche cose da lasciare sulla lista che abbiano veramente un qualche valore sono la I e la F. Quelle sono le fonti più ricche di rotture di RC. Turbano le persone. Il che vi dà una lista di 16 domande. Vi sto mostrando diversi modi con i quali potete risolvere questa situazione, capite? Non vi sto raccomandando questa azione. Vi sto semplicemente dando diversi modi con i quali potete mettere insieme questa stessa scala, vedete? E potete scoprire, e questa è la verità, scoprirete che per questa vita, certamente, I e F causano quasi tutta la carica oltrepassata. Questo è dovuto al livello di caso con cui siete alle prese ed è regolato da altri fattori. Questo vi lascia con I e F e con nient'altro che preoccuperà il vostro PC, almeno negli stadi iniziali. Poi, dopo un po', vi accorgerete che la vostra lista comincia ad essere inadeguata. Ora sta succedendo qualcosa. La lista comincia ad essere inadeguata e così via, e scoprirete che dovete aggiungere troppo. Troppo atteggiamento. Troppa comunicazione, troppa realtà, troppo reale. E immediatamente potreste tornare a espanderla di nuovo. Se cominciate ad audire un caso di livello 2 che abbia veramente raggiunto quel livello di caso, vi ritroverete con una lista che si sviluppa ad ampia raggiera, che si sviluppa ad ampia raggiera. Vi sto solo mostrando che ci sono vari modi in cui potete creare questa lista. Ora potete probabilmente lambiccarvi il cervello e buttarvici per sviluppare da voi stessi un sistema alquanto sofisticato per identificare il tipo di carica e fare l'assessment di quel particolare tipo di carica. L'unica cosa che sto cercando di trasmettervi è il fatto che se vi manca qualcosa sulla lista 1, siete spacciati, perché il tonarm finirà col salire e bloccarsi. E non dico neppure che qualcuno, trovandosi a tre quarti del cammino, non potrebbe imbattersi improvvisamente in un tipo di carica che secondo la sua stima non dovrebbe esserci. E man mano che scendete, naturalmente, quanto più il caso è basso, tanto più tende ad essere complesso, e perciò dovrete probabilmente includere emozione, anziché semplicemente atteggiamento. Questo dovrebbe probabilmente essere presente sulla vostra scala. Questa è la vostra scala fondamentale e basilare. L'unica cosa che apporta delle variazioni a questa scala è il modo di comunicarla al PC. A questo particolare PC, in questo suo particolare stato di caso. Voi dite, c'era una comunicazione falsa? Se il PC è davvero molto strano, molto in basso o molto in alto sulla scala, potrebbe interpretare questa cosa solo come menzogna. Una comunicazione menzognera, capite? Immediatamente ne fa un'interpretazione. Ma di solito va abbastanza bene. Una comunicazione falsa, una realtà falsa, un atteggiamento falso. Se pensate che gli atteggiamenti falsi non perdurino, sappiate che il libro più popolare su come occuparsi degli esseri umani, i vostri simili, è quello di Dale Carnegie. È un libro completo su come creare e mantenere atteggiamenti falsi e realtà false. La psicologia in effetti non è neppure stata all'altezza di mantenere un atteggiamento falso. Questo vi spiega il perché della prevalente popolarità di alcune cose e vi spiega ciò. Guardate che giornali legge la gente. Voi non credete che ci sia un granché di vero in un giornale e così via, eppure i giornali vendono un sacco di copie. Beh, dove devono essere allora sulla scala della RC? Dove devono essere? Atteggiamenti falsi, realtà false, comunicazioni false, ma quanto false? I giornali diventano persino più falsi del falso. I giornali prendono un fatto scientifico falso e poi lo falsificano. E questo è il motivo per cui vi ho disegnato quell'altra figura lì, così che potessero essere mostrate le armoniche lungo le quali questa cosa scende. Potete finire nella falsificazione della falsificazione della falsificazione. È come cercare di risolvere qualcuno di quei trilioni alla decima che si accumulano in certi casi. Non so in che modo lo risolveremo quello. È uno dei nostri maggiori problemi. Il PC se ne sta lì seduto a contare il numero di trilioni che voi state dicendo in modo da sapere se è o meno la data giusta. Voi cominciate ad alzare la vostra mano così che siano trilioni alla quinta, ma guardate, avete solo 5 dita. Avete bisogno dell'altra mano per l'emitter. Ora, ecco la vostra scala al completo. Ecco la vostra scala al completo. In realtà non c'è niente di più che possa causare una rottura di RC, perché la vita è sistemata completamente così. Il modo di comunicare ciò al PC potrebbe indurvi ad effettuarne delle ramificazioni, ma queste ramificazioni le potete ricavare da questa scala. Così avete una nuova scala CDII che ha dovuto essere espansa per poter essere usata. Ora, questo è empirico. Non si conforma necessariamente ad alcunché, si tratta semplicemente di quello che c'è. Quello che c'è di significativo per un caso. Cioè conosciuto, non conosciuto, curioso di, desiderare, imporre, impedire, non fare nulla a riguardo e falsificare. Ora c'è qualche discussione riguardo al fatto se dovrebbe esserci prima 0 e poi F oppure prima F e poi 0. Perché voi pensate, persino una bugia è una qualche comunicazione. Io credo che stiate spaccando un capello in quattro, perché di solito scoprirete che una falsificazione è peggio di nessuna comunicazione. Di solito. Ora, tracciando questo lateralmente, ricordate che la vostra scala fondamentale su tutte le vostre liste 1 consiste di affinità, realtà e comunicazione e di un withhold mancato per l'episodio e di una precedente Non si tratta neanche di un precedente episodio, solo di una precedente restimolazione, di un precedente atteggiamento, realtà, comunicazione, withhold mancato. Capite? È un withhold mancato precedente. E il withhold mancato in effetti dovrebbe verificarsi solo se la vostra scala principale è out. Ciò riduce leggermente il numero delle domande. Perché state semplicemente ripetendo la cosa se la suddividete in schede separate. Se la suddividete in schede separate, per amor di Dio, non omettete il withhold mancato. Perché questa è una comunicazione peculiare della stessa cosa. Vedete, è un non aver comunicato. E potrebbe anche falsificare una realtà e anche cambiare completamente un atteggiamento. Ma è un piccolo meccanismo peculiare. In essenza è come chiedere, c'era una carica oltrepassata? Ma si esprime normalmente così. C'era qualcosa che non hai detto o qualcosa che stavi trattenendo consapevolmente? Ora, se voi vi metteste ad espanderla ancora e ancora e ancora e ancora e ancora, vi mettereste nei guai. Se dite che ci metterete un withhold mancato, allora perché non ci mettete un overt? Beh, non ci mettete un overt perché ciò fa un pastone di engram. Cominciate a percorrere OW nel bel mezzo di un engram e potete far finire il PC in una zuppa di energia più di quanto vi sia capitato di farlo finire da un sacco di tempo in qua. Ci sono troppe GPM e c'è troppo di questo, troppo di quello, e l'effetto del bank è che se audite specificamente i 18 bottoni di un prep check o la manciata di bottoni che noi ora chiamiamo grossi rudimenti intermedi o persino i vecchi piccoli rudimenti intermedi in relazione e dentro a un engram in particolare, quella cosa diventerà un pastone, crollerà e non avrete un'immagine. Vedete? Un overt e in particolare i grossi rudimenti intermedi percorsi direttamente contro un engram possono far sì che quell'engram crolli e si spappoli. La sua struttura energetica si spezza e non è più in grado di tenere insieme le sue componenti, vedete? E chi può dire cosa ci sia in esso? Perciò non dovete fare quelle cose contro gli engram o i secondari. Voi dite, in quella rottura di ARC qualcosa è stato represso? Beh, potreste farla franca con quella, vedete? In quella rottura di ARC c'è qualcosa a cui sei stato attento? Non rivelato? Perfettamente corretto. In quella rottura di ARC qualcosa è stato invalidato? In quella rottura di ARC qualcosa è stato suggerito? Oh, il PC dirà... Cos'è successo? Perché, francamente, state usando un cannone navale da 18 pollici per sparare a dei conigli. I bottoni sono semplicemente troppo fondamentali. Sono semplicemente troppo potenti. Ho fatto un lavoro veramente troppo, troppo buono nell'ideare i grossi rudimenti intermedi e nell'isolare quei bottoni. Non potreste mai dire, sulla mente reattiva qualcosa è stato... Apparentemente ci vuole appena quel tanto di aberrazione per tenere insieme un'immagine in modo da poterla percorrere. Comunque sia, essi risalgono ad un punto troppo remoto e sono troppo potenti. Ma questi bottoni, essi all'immagine non fanno altro che staccare via e disconnettere la carica e riallineare la cosa. Ed è davvero un'operazione liscia nel modo in cui avviene. Essenzialmente, nella R2H state cercando di rendere migliori le immagini di una persona. È questo che sto cercando di portare alla vostra attenzione. Va benissimo dire dall'ultima volta che ti ho audito, sapete, i grossi rudimenti intermedi, e in questa seduta, grossi rudimenti intermedi. Non preoccupatevene troppo. Ma i grossi rudimenti intermedi su quella rottura di ARC? Oh no! In altre parole, potete scontrarvi con l'universo fisico rappresentato dall'ambiente che lo circonda. In questo momento potete percorrere tutti i grossi rudimenti intermedi che volete. Su quell'asse qualcosa è stato represso? Sarebbe come dire, dall'ultima volta che ti ho audito qualcosa è stato represso? Avete ancora l'intero universo fisico intorno a voi e non riuscirete a far mandare al PC l'universo fisico in frantumi percorrendo i bottoni dei grossi rudimenti intermedi. Non ha questo stato del suo caso. A mano che procedete, arriverete probabilmente a un punto nel suo processing nel quale non sarete più in grado di fare ciò in modo sicuro. In questa stanza di auditing qualcosa è stato represso? Ecco uno scricchiolio. Gli spiriti, capite? Ora, il punto che sto sottolineando qui è che la lista ha un'altra importanza più che la sua significanza, ed è che non vogliamo che la lista contenga troppe cose. Vedete, la lista invece di essere priva di un qualche livello potrebbe usare dei bottoni ben noti a noi in Scientology, i quali sarebbero completamente distruttivi per le mete della R2H. Boom! Vedete? Questo tizio all'improvviso si ritrova ricoperto di energia bianca o qualcosa del genere e di un pastone di Engram e tutto perde di interesse e così via. Perciò ci sono cose che non volete che siano sulla lista. Veramente non va bene che mettiate sulla lista qualunque cosa vi sognate, vedete? Potete andare fuori strada di parecchio. Ho sottoposto a test quasi tutte queste diverse versioni della cosa ed effettivamente non sono necessarie. Qualcosa è stato mal compreso? Beh, quello è contemplato ovviamente nel vostro livello di non conosciuto. C'era qualche malcomprensione precedente? E cose di quel genere? E sapete, li avevo su alcune liste e non ho mai riscontrato che fossero la causa di significative cariche oltrepassate. Pensereste che nessuna comunicazione sia tremendamente importante? Beh, non è tremendamente importante fino a che non cominciate ad addentrarvi negli engram. Il tizio è stato in prigione per 1 milione di anni. Che cos'è che ha causato la rottura di RC? Non c'era nessuna comunicazione. Poco dopo che lui era stato rinchiuso, era scoppiata una guerra, il carceriere era stato ucciso e si dimenticarono di staccare la corrente e si scordarono di farlo uscire. Rottura di RC? Nessuna comunicazione. Troverete che essa impregna il cammino man mano che andate avanti. Ma francamente, nell'auditing normale dei casi e così via, scoprirete di non averne bisogno. Ora, queste sono la trama e l'ordito di come si compila una lista 1. Questa è la formula mediante la quale potete compilare una lista 1. Questo non vi dà necessariamente una lista 1 con la quale potete prontamente e istantaneamente sedervi e audire il vostro PC come dei matti. Ci sono troppi modi in cui potete compilarla. Ora, probabilmente il pre-assessment stesso della lista 1 potrebbe essere fatto con un numero ridotto di punti della CDII, vedete? Semplicemente togliete quelli che ordinariamente non darebbero una fall e lasciatene circa 4 sulla lista, capite? Lasciatene all'incirca 4 e fate il pre-assessment. Quella rottura di RC fu causata da un non conosciuto? Fu causata da troppo di qualcosa? Fu causata da troppo poco? O fu causata da un'assenza? O fu... capite? In qualunque modo la vogliate spezzettare, vedete? Ma di sicuro metteteci falso lì dentro. E di sicuro metteteci impedire, vedete? Perché è lì che la vostra rottura di RC sta di casa. E incominciate a percorrere engram pesanti e scoprirete, presto o tardi, che avrete bisogno di 0. Inoltre, si può trovare qualcuno che si sta tenendo aggrappato a una morte. Ora stiamo cominciando a percorrere roba pesante, vedete? Qualcuno percorre una morte. Che cosa c'è di sbagliato in questa morte? Perché è continuamente in restimolazione? Beh, non è mai riuscito a scoprire chi gli ha sparato. Quella era la rottura di RC. Non riuscì mai a scoprire chi gli aveva sparato. La pallottola era uscita dal nulla. Era una splendida giornata di primavera e lui se ne stava seduto sul prato dell'edificio della Società Umanitaria delle Gentil Donne a Des Moines, nello Iowa. Era seduto lì e venne improvvisamente colpito da un lanciarazzi. Questo darebbe da pensare a una persona per un bel po' di tempo. Rischierà di tenersi quell'engram nella tasca posteriore e di dargli un'occhiata di tanto in tanto, chiedendosi se da qualche parte lungo i margini di esso non ci sia l'immagine di colui che gli sparò. Luogo sbagliato, atmosfera sbagliata, stato d'animo sbagliato, vedete? E con dentro qualcosa di non conosciuto. È piuttosto certo. Capite come potete far questo? Va bene, che cosa non capite di quella scala? Il perché della presenza di qualcosa? C'è qualcosa in essa di cui non capite il motivo per cui sia lì? Vi vedo tutti corrucciati. Non vedo che avete delle realizzazioni su alcunché. È semplicemente troppo spaventoso. È questo che c'è di sbagliato in essa? Oppure è troppo, come vi ho detto poc'anzi, troppo assurdamente semplice? È come se vi colpisse con la sua semplicità, non è così? Beh, ho mancato questa benedetta scala. L'ho mancata. Di questa scala ho avuto alcuni dei più sofisticati esempi che abbiate mai visto e ho fatto l'assessment con essi, amici, e sono andato dritto dritto in fondo alla lista. Il TA è rimasto alto e la carica non era sulla lista. Questo è il modo in cui questa scala è stata formulata. Empirismo totale. Che cos'è? Che cos'è? Qual è la carica mancante? Qual è la carica mancante? E sapevo di non averla. Beh, finalmente riuscii a superare l'ostacolo e scoprì che non stavamo mancando della carica e così via. Perciò, ovviamente, l'avevamo. E l'ultima sulla lista era F, falso. E questo è ciò a cui un tetan obietta maggiormente. Quello è uno dei suoi bottoni più pesanti. Una comunicazione falsa. Egli stesso prova il maggior senso di colpa nel pronunciare una comunicazione falsa o nel sostenere una realtà falsa o un atteggiamento falso. Sotto questa stessa dicitura potreste dire: beh, dovremmo avere una riga che dica «c'era un tradimento in questo episodio», sapete? Ovviamente quello darebbe una read, ma sfortunatamente non risponderebbe, perché un tradimento in effetti è semplicemente una falsità. Tradimento. C'è una grossa insegna che dice: qui coni gelato gratis. E così voi entrate e c'è una gabbia che scende e il macchinario che comincia a macinare. Beh, che cosa sono mai tutte le trappole teta sulla traccia se non false rappresentazioni? Falsità. È proprio questa la cosa che aberra una persona, perché il suo livello di fiducia nell'universo fisico diminuisce, vedete? Non può aver fiducia in quella realtà che sta osservando. In qualche modo essa è stata falsificata e così comincia ad essere in rottura di ARC con la cosa. Perciò quello era un bottone chiave. E il buffo è che una volta lo espressi come distorto o pervertito e, sapete, non funzionava nell'assessment. Non comunicava. Non comunicava neppure vagamente. Comunicazione pervertita. Comunicazione distorta, comunicazione alterata, queste cose proprio non comunicavano, fino a che non arrivai finalmente a una comunicazione falsa. E accidenti, vedrete come comunica, così penso. Per il PC con il quale fate questo assessment o per il PC col quale percorrete questo procedimento, dovete naturalmente riformulare il termine qui e là. Voi dite withhold mancato. Bene, questo comunica a voi e a me. Ma comunica al PC che state audendo. Voi dite: c'è qualcosa che stavi tenendo per te? C'era qualcosa che hai tenuto segreto? Cosa di quel genere. C'era qualcosa nell'episodio che hai tenuto segreto? Ma effettivamente non ha senso fornirvi tutte le possibili formulazioni di tutte le possibili domande. Capite? È privo di senso, perché con questo non potete lavorare. Tutte le possibili formulazioni di tutte le possibili domande sarebbero come un latinorum. Una rottura di RC? Fate l'assessment di un dizionario. Uno di quei dizionari Webster completi di parole obsolete, sapete. Perciò, quindi, vi ho fornito la formula di base per l'assessment. E quella formula per l'assessment consiste nel fatto che prendiate ciascun livello della vecchia scala CDII, ora espansa in CNCDII0F, ciascun elemento di quella, e lo spostiate di qua, in questo. Ora, effettivamente, ciascun livello ne ha solo 6, ma se li mettete su schede differenti, dovrete aggiungere il withhold mancato nell'episodio, il precedente withhold mancato, il che vi dà una lista di base composta da 8. La vostra lista base di 8, e non dovete mai averne meno di 8. E riuscendo a farla, potete fare cose di ogni genere. Potete fare un pre-assessment, potete accorciare il numero dei livelli di cui occuparvi, potete fare questo e quello, ma di nuovo, il minimo che io possa fare è di darvi la lista finale e completa. Perciò, per ciascuno dei CNCDII0EF abbiamo la possibilità di affinità, realtà, comunicazione e un withhold mancato nell'episodio. E poi di un'affinità, realtà, comunicazione e withhold mancato in episodi precedenti, o una carica precedente, qualcosa del genere. E potete mettere in azione una delle ruote più sofisticate che vi siate mai sognati. Immagino che possiate prendere questo particolare schema e ideare dozzine di sistemi differenti da usare. E sicuramente potete ideare dozzine di formulazioni diverse. Per esempio, proprio ora siete alle prese con una A, atteggiamento. C'era una scala del tono... Questo non comunica, vedete? Ma è questo che intendiamo. Affinità. La persona dice affinità. Bene, deve voler dire amore. Bang, vedete? Ma questa semantica esiste per comunicare al PC. Perciò uno dei modi fondamentali in cui la scomponete sarà dicendo atteggiamento e poi dicendo anche emozione. Ora, vi rendete conto che potete scomporlo ulteriormente aggiungendoci sforzo? Vi rendete conto che l'intera scala da conoscere a mistero può ricadere sotto la A? Spero che lo vediate. L'intera scala da conoscere a mistero e fa tutta parte di quella A. Quindi potreste metterci dei simboli e così via. Potreste diventare incredibilmente sofisticati. Semplicemente sostituite una cosa con l'altra e cominciate a diventare molto sofisticati. Comunque, di sicuro sarà meglio che sviluppiate un sistema di pre-assessment per mettere tutto quanto in chiaro. Ora ho una correzione da apportare alla R2H. Vi ho indotti a credere, forse erroneamente, che il sistema migliore fosse di ripulire ogni livello. Questo è in effetti il sistema più facile per audire, sporca l'ago in misura minima e che non necessariamente libera la maggior parte della carica dal caso. E ho pensato che sarebbe meglio fornirvi una piccola aggiunta su ciò, perché se riuscite a scorrere rapidamente la lista e a prenderne la carica principale, la reazione più grossa, e a ridirla al PC, otterrete più azione di tonarm al minuto durante l'auditing, vedete? Il che vi dà, quando fattibile, il sistema migliore. Questo non significa necessariamente che sia il sistema più facile da fare possibile, capite? Ora, qualche PC si trascina dietro la carica oltrepassata per tutto il resto della lista, ogni volta che toccate una carica qualsiasi. Vi ficcate in difficoltà senza fine se cercate di fare l'assessment dell'intera lista. Prendete la read più grossa, la dite al PC e ve ne fate dare una spiegazione completa usando la linea di Itza al completo. Questo vi dà il maggior quantitativo di movimento del tonarm al minuto durante l'auditing. Vedete? È ovvio perché ottenete subito il blowdown e così via. Ma se vi imbattete in troppe difficoltà nel fare questo, e un auditor che ha difficoltà con un PC, o un PC che ha difficoltà a barcamenarsi, un ago difficile da leggere, un emitter difficile da leggere, e tutte queste cose sono piuttosto consuete nell'auditing, sapete? Trattatelo come i rudimenti finali. Trattatelo come i rudimenti finali e ripulitelo fino in fondo. Ma in ogni caso, non importa quale sistema usiate, dovete essere soddisfatti. Ora, nel trattare questa azione con i rudimenti finali, c'è un inconveniente del quale vi devo informare. Ho detto che questo per l'auditor è il modo più facile, ed è molto spesso il più facile e agevole per il PC, perché lui, dopo tutto, rimane seduto lì durante tutto il resto dell'assessment, e quando sarete passati oltre la carica oltrepassata, al PC ormai potrebbe quasi uscire il fumo dalle orecchie, capite? Man mano che procedete lungo questa lista, potreste, trattandola come i rudimenti finali, c'è questo inconveniente, distruggere la read principale, perché avrete già estratto la carica dalla read e tutto quello che otterrete sarà una leggera, piccola ondata del lago nel momento in cui passate oltre questa cosa. Non otterrete la carica principale che vi darà il blowdown e che darà read con un chiaro e nitido... Vedete? Non lo otterrete. Al suo posto, ora, quando lo incontrate, vi darà semplicemente una piccola ondata del lago. Perché se voi prendete la read senza estrarre alcuna carica dalla rottura di RC, allora la rottura di RC avrà abbastanza carica da darvi una read chiara e nitida. Ma se estraete la carica da quella rottura di RC fino in fondo, togliendo da essa ogni tick, beh, rischierete di trovarvi in una situazione in cui l'emitter è molto difficile da leggere, perché sarà semplicemente un rallentamento o un'accelerazione ad indicare la carica principale. Perciò, se userete questo sistema dei rudimenti, procedendo fino alla fine come se si trattasse dei rudimenti, allora dovrete prendere anche quei rallentamenti e quelle accelerazioni. Perciò questo vi pone un nuovo problema nel leggere le meter, come compenso per aver risolto quello del lago sporco. Così avete un nuovo problema. Ci sono molti modi di procedere. Il modo che vi darà la maggiore azione di tonarm che potete ricavare e che il PC riesce a sopportare standosene seduto è il modo da usare. Ovvio, logicamente quello è il modo da usare. Se dovete fare un pre-assessment su questa lista, potreste farlo dirigendovi dritti sulla carica pesante. Vedete, quella è la lista. Bang! È un assessment piuttosto breve, vedete? E perciò fila via così. Zzz. E andate semplicemente avanti e ottenete la vostra rid più grossa. Boom! E dite, ecco, che cos'è? E il PC deve farsene un'idea, darvene lizza ed esserne perfettamente soddisfatto. E vedrete quel tonarm fare... e tornare giù. Siete completamente soddisfatto di quello. Quella rottura di ARC non dà read all'emitter, ecco che sale di nuovo, rievoca una rottura di ARC. Il tonarm comincia a salire con la linea del what's it e voi fate il vostro assessment. Ottenete ovviamente il vostro che cos'era, dove è stato, quando è stato. Fate l'assessment su di essa, ottenete quella carica e vedrete quel tonarm fare... Oh, scenderà di nuovo non appena il PC la troverà. E otterrete un tonarm che si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, diventa sempre più sciolto, sempre più sciolto, sempre più sciolto, se lo fate in quel particolare modo. Una lista troppo accorciata, troppo abbreviata, così da mancare la carica principale, vi lascia con un TA alto. In effetti, quel che accade è che la carica sposta il tempo in un episodio, rendendolo incorretto. L'episodio è completamente carico a causa di qualcosa che è successa nel 1912, perciò la carica dell'episodio è nel 1912, ma l'episodio è nel 1920. Data sbagliata. Ora, se la vostra lista 1 non specifica quella carica, ovviamente mancherete la carica del 1912 e l'episodio continuerà ad apparire al PC come se fosse nel 1912. È molto interessante. Il vostro TA andrà sempre più in alto e sarà sempre più rigido e infine salirà alle stelle e lo vedrete galleggiare lassù a 5.25 e la R2H funzionerà sempre meno, non importa cosa facciate. Beh, in realtà state ristimolando della carica di cui non vi state occupando e sarà inevitabile quando fate ciò che il PC diventi sempre più difficile da udire e alla fine avrà una rottura di RC. Proprio secondo i diagrammi che vi ho dato riguardo alla linea di Wozzit e Itza. Voglio farvi un'altra piccola osservazione. Questo è tutto quello che c'è da dire in proposito. Spero che riusciate a sviluppare una di queste cose, ok? Voglio farvi un'altra osservazione. Ho pensato a un procedimento. Questa è semplicemente ricerca, sapete? Ho pensato a un procedimento col quale possiate riuscire a vedere un tonarm che pompa a seconda dei vostri desideri. Probabilmente potreste vederlo in azione. Voi dite, rievoca una preoccupazione. Vedete? È un what's it. Perché una preoccupazione è ovviamente un what's it. Uno tremendo. Vedete? Rievoca una preoccupazione. Riguardo a che cos'era? Rievoca una preoccupazione. Riguardo a che cos'era? Rievoca una preoccupazione. Riguardo a che cos'era? Riuscirete a esercitare il vostro tonarm a salire e scendere mentre audite un PC con quel tipo di procedimento? Non è particolarmente terapeutico. Vi sto solo mostrando che c'è un modo per far sì che il tonarm lavori effettivamente per voi, in modo che possiate vedere la linea di Wozzit e Itza in piena attività, purché permettiate al PC di dirvi riguardo a che cos'era. Ora posso mostrarvi come far salire in alto un tonarm e mantenerlo lì. Rievoca una preoccupazione, rievoca una preoccupazione, rievoca una preoccupazione, rievoca una preoccupazione, rievoca una preoccupazione. Va bene, non curarti di dirmi che cos'era. Rievoca una preoccupazione. Un'altra cosa della quale finirete col preoccuparvi e su cui ho già ricevuto delle domande è questa. Avrete probabilmente udito un Pisi una volta o l'altra che aveva un'ottima azione di tonarm, ma che non migliorava neanche un po'. È possibile che vi ci siate imbattuti. Lasciate che richiami alla vostra attenzione qualcosa che è contenuto in un bollettino che è uscito tempo fa. E cioè che l'azione di tonarm, se è presente, alla fine porterà il Pisi a OT. Ma permettetemi di sottolineare la locuzione alla fine. Inoltre, più avanti in quel bollettino c'è scritto persino se ci volessero migliaia di anni. Capite? Se avete azione del tonarm, state perlomeno approdando a qualcosa. Questo è il solo punto che sto cercando di trasmettervi. Qual è l'aspettativa? Beh, è piuttosto lunga. Dovete percorrere le significanze giuste. Molto spesso avete un PC che ha un discreto movimento del tonarm, il tonarm pompa su e giù. Potreste aver cambiato il procedimento proprio nel mezzo dell'azione del tonarm, sapete? Beh, ora vi ritrovate con un bel mucchio di carica nuova senza aver fatto sparire quella vecchia e il PC continuerà a sentirsi molto a disagio mentre sta migliorando. La carica si allontana, vedete? Ma la cosa specifica a cui miravate non si è verificata nel PC. Il modo per analizzare qualcosa del genere è che cosa consideravate migliore e per quanto tempo siete semplicemente rimasti seduti lasciando ondeggiare il tonarm senza intaccare della carica nuova per metterla in restimolazione nel caso? Naturalmente il caso stava migliorando, ma un caso può migliorare sentendosi comodo e può migliorare sentendosi molto scomodo e può anche migliorare sentendosi insopportabilmente male. È vero. Cominciate a percorrere gli implant degli schermi, la roba che è stata restimolata sugli schermi dell'area tra le vite, vedete? Avete una tremenda quantità di traccia che risale all'ultima data e che non è stata mai restimolata dagli schermi. La roba più moderna non è soggetta a restimolazione degli schermi. Andate indietro ad un momento precedente e vi imbatterete in un periodo in cui avete degli engram restimolati dagli schermi. E Dio mio, sono stati restimolati ogni 60 o 70 anni nel corso degli ultimi 10.000 anni o qualcosa del genere. Ogni volta che siete morti, quella particolare serie di engram è stata meravigliosamente e stupendamente sbattuta. E amici, se oggi vi ci addentrate e iniziate a percorrerli, otterrete sì dell'azione di tonarm, ma vi augurerete di non aver mai cominciato. Perché non attraversare semplicemente di nuovo l'area tra le vite e farla finita una volta per tutte? State ottenendo azione di tonarm, ma il miglioramento non consiste in come si sente il PC, capite? La questione è se il PC stia facendo più progressi verso una maggiore knowingness e una maggiore abilità. Inoltre, il suo stato attuale nell'auditing non è una misura di quanto stia migliorando. Potrebbe avere un'ottima memoria, colpire l'area tra le vite, e la sua memoria potrebbe fare blop! Sta migliorando, ma non riesce a ricordare niente. Tuttavia, è più vicino alla condizione di essere in grado di ricordare ogni cosa. Capite? Perciò potete mettere in restimolazione certe cose che daranno luogo a delle condizioni temporanee nel caso. Talvolta sono piuttosto spaventose. E talvolta non ci si prende abbastanza cura di esse. Se ne staranno così per un bel po', e poi un bel giorno tutte quante spariranno completamente. Dovete prendere in esame un caso per un arco di 30 giorni. Dovete prendere in esame un caso almeno per il periodo di un intensivo, o per un periodo di 30 giorni, o qualcosa del genere. Me ne è capitato un esempio l'altro giorno. Stavo pensando alle organizzazioni e a Dianetics e Scientology. In effetti, stavo dando una seduta di auditing e stavano venendo a galla una manciata di dati che coprivano quel periodo. E sapete, sono rimasto completamente sbalordito. Non avevo mai dato uno sguardo ai miglioramenti avvenuti tra il 1951 e il 1963 e negli stadi intermedi. Sapete, intendo dire, che cosa stavamo facendo allora? Com'erano le organizzazioni allora? Com'era la nostra comunicazione allora? Wow, pensai. Santo cielo, a questa velocità prenderemo in mano questo pianeta praticamente domani. Oltretutto, è vero, proprio così. Grazie molte.